chi si fosse messo in ascolto, ora siamo in collegamento con un compagno che insomma altre volte ci ha aiutato anche insomma venendo direttamente in questa radio a riflettere su, su alcune parti del mondo, in particolare sull'Egitto. Insomma, Egitto che...
Ciao, mi sentite?
Sì, sì, ti senti...
Ok, ciao a tutte e tutti, scusa se ti ho interrotto perché non ti sentivo molto molto bene.
Mi senti un po' meglio ora?
Sì.
Comunque guarda, noi ti sentiamo, diciamo che noi ti sentiamo bene. E come okay, insomma ti dicevo prima, insomma, un quadro breve, oggi c'è la chiusura, oggi arriva la notizia delle multe per chi non vota, però a te, insomma, considerando che Al-Sisi è scontato che viene eletto, rispetto a questi numeri, queste percentuali così basse, dopo quello che era stato, almeno per l'Egitto, un consenso ampio dato ad Al-Sisi, che è avvenuto insomma in questi anni per cui insomma la caduta ad Al-Sisi, cioè, vorrei che lo riraccontassi un pochino, insomma, che lo ripercorriamo questo percorso. Non ultimo, credo, non so se sai qualcosa sicuramente magari di più di me, rispetto agli ultimi accordi del governo italiano sui flussi migratori con l'Egitto.
Sì, allora non lo so, di nuovo i saluti a tutte e tutti. Per quanto riguarda, cominciamo con le elezioni, immagino
sì, sì,
sia
sì,
l'argomento un po' più recente. Niente, oggi è l'ultimo giorno, in teoria oggi dovrebbero chiudere l'elezione, l'ultimo giorno dei tre che aveva stabilito il regime, e questi tre giorni tra l'altro si spiegano per il fatto che nelle precedenti elezioni, cioè quelle del 2014, anche se comunque l'affluenza alle urne era stata molto molto più alta, si trattava sempre di un non plebiscito, cioè il regime immaginava molto più persone. Io ricordo all'epoca ancora stavo in Egitto, che il regime fu costretto, oppure pensò bene di spostare di un giorno la chiusura delle urne, appunto perché non c'era nessuno che andava a votare. Questa notizia ci permette un po' di capire come funziona il sistema dittatoriale, la dittatura, insomma i regimi che ci sono in Egitto, anche quando, ai tempi di Mubarak, l'affluenza alle urne non era molto, molto ampia, semplicemente perché si sapeva, comunque la popolazione sapeva che c'era un vincitore, e questo vincitore appunto era, all'epoca era Mubarak, poi salvo le elezioni del 2012, che adesso è il candidato principale, unico candidato, diciamo, è Sisi, quindi conta anche il fatto che il risultato è già molto scontato, quindi questo da una parte. Dall'altra parte sicuramente influisce un forte scoraggiamento anche per quello che è la figura del presidente dittatore egiziano e per quello che è il regime egiziano. Non viene tanto, io penso, una lettura personale dalla repressione. Certamente sì, la repressione è molto alta, ne parlerò, ne abbiamo sempre parlato, ne ho sempre parlato, e quindi siamo di fronte a una dittatura. Però è vero anche che l'Egitto, soprattutto negli ultimi due anni, da quando essenzialmente sono entrati in vigore gli accordi con il Fondo Monetario Internazionale, è veramente sull'orlo di una catastrofe economica, cioè sull'orlo della bancarotta, e questo ha spinto il presidente dittatore e il regime stesso a appunto stringere degli accordi col Fondo Monetario Internazionale che hanno comportato una svalutazione di più del 50%. Di più del 100%, cioè da 8 guinee per un euro siamo arrivati a 16 guinee per un euro e poi a 20 guinee, e questo ha comportato un aumento vertiginoso dei prezzi. Alcuni settori della popolazione che vengono privati di tutti i sussidi di Stato che comportavano per esempio farina, che prevedevano pane, olio e beni di prima necessità, e gli accordi con il Fondo Monetario Internazionale hanno imposto determinate riforme per abolire il fatto che questi prodotti venissero dati quasi gratuitamente a grosse fette della popolazione, e un aumento vertiginoso anche dei costi della benzina, che erano benzina che era sempre stata sovvenzionata appunto dall'aiuto di Stato. Quindi crisi economica molto molto forte, e poi anche politiche economiche completamente sbagliate. Per esempio il fatto che l'Egitto dal 2011 al 2016 abbia aumentato vertiginosamente il suo debito pubblico, e soprattutto abbia fatto ricorso ai dollari presenti nelle banche nazionali, ha fatto sì che appunto queste siano arrivate quasi al collasso. Per riuscire quindi a far rientrare dei capitali in dollari e in euro in Egitto, il presidente dittatore e il suo regime ha pensato bene di aumentare le esportazioni verso l'estero, quindi tutti i beni, un sacco di beni agricoli di prima qualità, non so, dalle banane ai mango e così, e altri beni, sono stati mandati all'estero con prezzi praticamente molto 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 bassi, e quello che è successo è che in Egitto è rimasta roba di seconda qualità. Sono per esempio all'ordine del giorno le cronache, arrivano notizie di carni putrefatte, di materiale che viene utilizzato dal popolo, appunto perché è quello che rimane, ecco. Quindi quindi un mercato volto all'esportazione che ha fatto sì che all'interno del mercato egiziano restassero roba di seconda qualità, se non di terza qualità, a prezzi enormemente cari, e questo è dovuto al fatto che la politica economica del presidente dittatore è completamente fallimentare, incentivato anche dal fatto che il Fondo Monetario Internazionale, comunque, e lo sappiamo benissimo, è successo per altri paesi, per prestare dei soldi mette delle condizioni molto 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 rigide.
Abbiamo visto come sono andati in default anche tra virgolette, o comunque in situazioni di crisi molto grande, se pensiamo alla Grecia qui in Europa, ma se pensiamo all'Argentina, altri paesi insomma del mondo. Già queste politiche, queste formule del Fondo Monetario Internazionale servono di fatto a togliere qualsiasi potere sulla politica economica, esatto, all'interno dei singoli stati, e di fatto a far fallire i singoli stati, insomma, non è che c'è molta...
Questo è, sì, il Fondo Monetario Internazionale di solito agisce così, ricatta, fa dei prestiti che sono veramente dei ricatti, e li vuole restituiti con interessi molto molto alti.
È un po' quello che hanno fatto le banche, e che continuano a fare le banche anche in piccolo all'interno insomma della nostra quotidianità, per far capire anche a chi ci ascolta.
Questo è sempre quello, solo che... In Egitto è tutto molto molto più aggravato, anche perché l'Egitto ha, per esempio, non bisogna dimenticare che è debitore verso l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo, soprattutto l'Arabia Saudita, a più di 20 miliardi di dollari, che all'epoca il regime saudita prestò al Sisi, al presidente dittatore, appunto al Sisi, immediatamente dopo il colpo di Stato, comunque la presa di potere dei militari, e che per il momento il regime ha coperto, restituito, cedendo un pezzo di territorio nazionale, che sono le due isole di Tirana e Sanatir nel Mar Rosso, e che tante hanno costato anche sono costate tanto in termini anche di anni di carcere per un sacco di militanti e per un sacco di attivisti che appunto si sono visti imprigionati, sono visti arrestati e così via dicendo. Quindi c'è anche tutto l'aspetto di restituzione dei debiti verso, per esempio, l'Egitto partecipa anche alla guerra, anche se a livello
personale,
ma a livello logistico partecipa alla guerra in Yemen, perché l'Arabia Saudita all'epoca glielo chiese, e quindi stiamo voglio dire, i debiti comunque vanno restituiti, anche il City deve restituire migliaia di miliardi decine di miliardi anche all'Arabia Saudita, quindi veramente siamo di fronte a uno Stato che fino a quando il Fondo Monetario Internazionale non ha dato la prima tranche di soldi era veramente sull'orlo del fallimento, anche perché insieme in questa situazione bisogna metterci da una parte le spese militari che sono enormi per quanto riguarda, cioè l'esercito è al potere, ma c'è un esercito che controlla l'economia e di questo ne parlo immediatamente, ma fino adesso bisogna dire anche che dal 2013-2014 è in atto una guerra nel Sinai che è veramente guerra contro il regime, parla di truppe insorte jihadiste, il che è anche vero comunque con particolarità locali che non magari possiamo parlare un'altra volta, però è vero che c'è una guerra che dura da 4 anni, una guerra che fino ad adesso ha causato più di 2000 morti civili, una guerra che il regime utilizza per fare campagna elettorale, perché cioè, il tema del terrorismo è un tema che va sia all'interno sia all'esterno, soprattutto all'estero, e che comunque costa molto anche in termini di rinnovamento
militare,
rinnovamento
della logistica,
che, guarda caso, l'Egitto compra dall'Europa, principale esportatore di armi verso l'Egitto è uno Stato membro dell'Unione Europea che si chiama Francia, e i conti appunto tornano, a parte quindi il rinnovamento degli armamenti, la guerra. Oltre poi c'è tutta anche la questione del Ministero degli Interni, della Polizia, che costano cifre diciamo astronomiche per un paese come l'Egitto, che ha una grandissima parte della popolazione sotto la soglia di povertà, almeno l'ONU dice questo. C'è anche il controllo effettivo dell'economia da parte dei militari, cioè l'economia egiziana è controllata praticamente dal Consiglio Superiore delle Forze Armate, dai generali che ne fanno parte e che effettivamente sono quelli che appoggiano il presidente dittatore in cambio di controllo dell'economia. E questo per esempio in termini sociali significa che i militari si accaparrano sempre più, solo qualche esempio, si accaparrano sempre più di terre, la parziale riforma dell'agraria che messa in atto Abdel Nasser all'epoca degli anni 50 e che comunque aveva permesso a piccoli agricoltori di avere
di sopravvivere, diciamo.
Come?
Dico di sopravvivere
esattamente, perché si tratta di sopravvivenza, tutto questo non c'è più, è già in atto da subito dopo il colpo di Stato, quei generali, i membri dell'esercito e diciamo questa classe di speculatori senza scrupoli che fanno parte che fanno il business in Egitto, diciamo, che si accaparrano sempre più fette di terra espellendo i contadini, rubando appunto le poche risorse di acqua che ci sono in Egitto e così via dicendo, cioè poi è sempre l'esercito che per esempio controlla determinate aziende, piccola nota, quando gli operai scioperano, poiché molte di queste aziende sono dell'esercito, vengono direttamente processati da tribunali militari e non civili, e quindi è un sistema molto molto complesso, diciamo, che vede comunque al suo centro questo mostro che appunto si chiama esercito e che al suo capo ha il presidente dittatore Al-Sisi, che diciamo da una parte è comanda, ma dall'altra è anche diciamo ricattato sia dall'esercito sia dal Ministero degli Interni, che è un altro impero totalmente indipendente, sia dalle forze di sicurezza, dai servizi segreti appunto, che appartengono alla polizia, che appartengono all'esercito e che appartengono a lui stesso, perché è una riforma vecchia di Mubarak. Questo per avere più o meno un quadro generale della situazione economica e in parte anche politica. In tutto questo naturalmente il presidente dittatore e il regime hanno bisogno di una sorta di legittimità e quindi utilizzano le elezioni per dire al mondo appunto che sono stati eletti, che tutto va bene e che in fondo le elezioni, quindi stiamo parlando di un presidente democraticamente eletto sulla carta.
E per questo ci tiene tanto ai numeri della partecipazione.
Eh sì, questo un pochettino lo ci teneva anche Putin qualche giorno fa, i numeri della partecipazione, solo che sì, appunto non è Putin, è la Russia, non è l'Egitto, e mi sa che anche quest'anno, come nel 2014, l'affluenza alle urne sia molto bassa, anzi ancora più bassa del 2014, anche perché comunque nel 2014 sì, si godeva ancora della stima.
Sì, perché mi pare, insomma, correggimi se sbaglio, ora nel 2014 l'affluenza era stata intorno al 50%, una cosa forse pure un po' meno. Adesso i dati parlano insomma del 13, addirittura ad Alessandria che era un po' più alta, neanche al 15. Sì. Certo, i primi giorni,
sì,
oggi.
Il 13 è il primo giorno, poi in queste ultime ore, esattamente come ha fatto 4 anni fa, tutto vengono organizzati autobus, pulmini, eccetera, per, appunto, si spinge, non so, dai professori al Ministero degli Interni, alla Polizia, eccetera, si spingono le persone, si organizzano delle gite ai seggi elettorali per cercare di far aumentare un attimo le statistiche appunto delle persone che hanno votato.
Sì, ho letto da altre parti anche di pranzi, roba da mangiare offerta, altre cose.
È vero anche che nella situazione attuale la popolazione egiziana ha fame, quindi basta anche dello zucchero e dell'olio per andare per fare andare le persone,
sì,
a votare,
che non hanno manco i soldi per spostarsi, è vero anche questo.
Esatto, sì, cioè basta veramente veramente poco. D'altronde Mubarak, all'epoca di Mubarak votavano i morti, adesso non si sa, quindi probabilmente i morti sono morti e quindi cercano di sfruttare la situazione, di sfruttare altre maniere, anche tra cui anche la coercizione, perché oggi l'alta commissione elettorale ha giustamente fatto presente che chi non va a votare è passibile di una multa di 500 guinee, che 500 guinee in Egitto sono la metà di un salario di uno statale, per chi appunto non va a votare. Non so quanto questa legge possa essere applicata, ma
sì, che leggevo che corrispondono più o meno a 23 euro, quindi insomma rendiamoci conto,
sì,
di quali sono.
23 euro per noi, ma certo. In Egitto veramente per il momento l'impiegato, dopo i vari aumenti, l'impiegato statale pubblico prende 1200 guinee, quindi più o meno metà. Ma non si sa poi alla fine quanto queste cose possano essere applicate in una popolazione egiziana, ma certamente qualcun altro per paura andrà a votare.
No, questo ci fa capire anche dai, insomma alcune cose, appunto lo dicevo prima, quali erano i livelli. Mi fa piacere che tu lo sottolini, qual è anche lo stipendio, il salario di un impiegato statale, perché allora quando uno poi pensa, no, ma perché devono venire qua, no, l'immigrazione, arriviamo ad un'altra cosa, uno si fa il calcolo e dice, allora se 500 lire, io lo chiamate lire, sbagliavo, so guinee?
Sì, guinee, pound, lire.
Si può usare. Sì. 23, 1000 sarebbero 46, se siamo a 1200 vuol dire che siamo a 55 euro al mese per lavorare.
Più o meno 55 euro, 60 euro a testa, e questo è il salario di un impiegato statale. Io penso che.
E allora uno dice, un egiziano che viene qui e fa il pizzettaio, dice, è vero che la vita è più cara, però.
Molto di più, certamente.
Capiamo anche le motivazioni, no?
Ma stiamo parlando di un impiego statale, cioè di solito lo statale è difficile che venga qui da noi. Noi stiamo parlando, non so quanti delle ascoltatrici e degli ascoltatori siano stati in Egitto, basta fare un giro nei campi per vedere gli agricoltori e le agricoltrici a che punto stanno, cioè lì ancora non ci sono delle parti dove non c'è agricoltura meccanizzata, non ci sono nemmeno gli animali, e quindi ci sono uomini che tirano gli aratri per coltivare, cioè le multinazionali si
divertono. E che immagino che i livelli di salario siano ancora più bassi degli statali.
E sono incalcolabili, penso che lì veramente sono incalcolabili, perché un operaio di fabbrica più o meno è sui 1000-800.000 dopo gli aumenti che ha fatto Morsi nel 2012. Cioè, stiamo parlando di salari veramente alla miseria, e con un'inflazione che è raddoppiata con l'inflazione che ha portato, che ha svalutato la moneta del 100%, ripeto, fino al 2014 per un euro davano 8 guinee, adesso per un euro danno tra i 17 e i 20, tra i 18 e le 20 guinee, quindi siamo più del doppio. Questa, cioè, voglio dire, l'Egitto è un paese che ha seri problemi economici, ma non solo economici, proprio di fame. Stiamo parlando di una popolazione che ha queste sono le conseguenze delle politiche economiche, sia interne, e come dicevo, un controllo dell'economia che è gestito da esercito, grandi magnati dell'industria tipo Saviris, quello della Wind, e gli altri, e poi questo esercito che controlla un po' tutto. Dall'altra parte il fatto che comunque, perché il regime cioè per il colpo di Stato, l'Arabia Saudita ha prestato soldi e adesso il Fondo Monetario Internazionale ha prestato soldi. Questo mantiene, fa sì che l'Egitto e quindi Al-Sisi rimangano un pochettino, rimangono al potere, altrimenti sarebbero già saliti da parecchio. Ma a livello di fallimento proprio dello Stato.
Però è vero anche, insomma, da quello che capisco, da quello che mi dici, che per rimanere al potere non solo c'è un problema di politiche economiche imposte dall'esterno, dal Fondo Monetario, da, insomma, i creditori e quant'altro, poi c'è un problema anche di legittimità interna sul consenso, su queste politiche, perché per farle passare, se la gente sta alla fame, si creerà un'opposizione. Ma quello che vediamo dentro queste elezioni è che l'opposizione di fatto è stata sbaragliata o comunque non si presenta, esatto. Quindi c'è stato, allora, un processo, raccontaci anche brevemente questo.
Sì, esatto, guarda, quando noi parliamo di opposizione, in effetti noi abbiamo in questi ultimi giorni prima delle elezioni c'è stata sia un'opposizione, diciamo, istituzionale, che è stata sbaragliata, quindi tutti coloro che avevano detto che sarebbero presentati come oppositori, sia un'opposizione che è sempre rimasta opposizione, cioè che non ha mai voluto candidarsi o così via dicendo, quindi l'attivismo e il militantismo un pochettino più non istituzionale, ecco, per essere un po' chiari. Quindi tutte le persone, ripeto, che hanno proposto, che hanno espresso, non stiamo parlando, non persone che si sono effettivamente candidate, che hanno espresso l'intenzione di candidarsi, sono state sbaragliate, nel senso che o sono state messe sotto processo, tipo Khaled Ali, che è un avvocato attivista e così via dicendo, che è stato messo sotto processo e aspetta appunto il giudizio, oppure un altro militare di cui ho dimenticato il nome, che ha preso 3 anni di carcere, e quindi questi sono finiti proprio dentro. Poi ci sono persone, personalità molto più importanti, che avrebbero effettivamente rappresentato e che rappresentano tuttora un problema per il generale Al-Sisi. Uno dei suoi, un ex generale del Consiglio Superiore delle Forze Armate, tale Anan, che appunto è stato intimorito e la cui è stato accusato di andare in prigione ed è stato anche accusato con reati molto gravi, tipo cospirazione contro lo Stato, qualcosa del genere, ed è qui molto importante, perché il suo portavoce invece è stato aggredito in mezzo alla strada, in tipico stile squadrista, pestato e poi fatto scomparire e poi messo in carcere. Adesso sicuramente ho perso un pochettino le tracce, ma comunque stiamo parlando di squadrismo vero e proprio. E quindi Anan ha pensato bene di fronte a queste accuse di ritornare indietro e di ritirare la candidatura. Stessa cosa è successo per un ex Mubarak, tale Ahmed Shafik, che era negli Emirati Arabi Uniti, paese alleato dell'Egitto, quindi ha espresso la sua volontà di candidarsi, è stato espulso negli Emirati Arabi Uniti, preso dalla polizia all'aeroporto del Cairo, fatto sparire, la famiglia giustamente faceva comunicato per sapere dove era andata a finire, e poi hanno inventato un'accusa, insomma lui si è ritirato anche, e quindi seconda intimidazione. E la stessa cosa è successo a un altro, al nipote, penso, del vecchio del presidente egiziano Sadat, che fu ucciso da un gruppo jihadista, che è stato anche lui intimorito e così via dicendo, nel senso che gli hanno fatto capire che era meglio se si candidava, ecco, e quindi ha ritirato la candidatura. Questo lo sfidante, diciamo, di Alvisi, di cui sinceramente non ricordo il nome, fa parte di una minoranza di un partito sconosciutissimo che si chiama Rad. È emblematica la fotografia di lui che, a causa del traffico, scende dalla macchina e comincia a correre perché è riuscito a registrare il suo nome qualche attimo prima della chiusura ufficiale della presentazione delle candidature. C'è questa fotografia dove questo signore si mette a correre per andare a registrare il suo nome, e questo sarebbe lo sfidante di Alfisi, che lui stesso prima di candidarsi comunque aveva detto di votare Alfisi. Quindi è veramente una farsa, totalmente una farsa, cioè si prende gioco, perché effettivamente lui ha bisogno di queste elezioni per
legittimarsi. Questo
esatto,
è evidente.
Per
infatti
avere le...
Pronto?
Sì, dimmi.
No, dicevo, questo un po' è evidente anche dalle sue ultime, insomma, dichiarazioni in questi giorni, in cui dici, lui dichiara che avrebbe tanto voluto degli oppositori seri, insomma, però non è colpa sua se non ci stanno.
Guarda,
no?
In teoria Khaled Ali, che è questo avvocato che ha difeso e che continua a difendere molti compagni e compagne in Egitto, ha detto prima ancora di esprimere la sua volontà di candidare, ha detto una cosa secondo me esatta, cioè se qualsiasi persona avesse deciso di candidarsi in Egitto contro Al-Sisi in un momento in cui però di elezioni libere, in cui appunto le elezioni fossero state libere, avrebbe vinto, che è vero, cioè il popolo non ne può più di Sisi, semplicemente perché ha fame, cioè l'aspetto economico e sociale in questo periodo è ancora più forte di tutta la repressione che ha messo in atto, e adesso arriviamo alla repressione, perché altrimenti sembra che cioè penso che sia importante, perché al di là dell'aspetto istituzionale eccetera, c'è una repressione che è molto molto forte, cioè stiamo parlando di una dittatura brutale che viene coperta dalle alleanze internazionali sotto il ricatto del terrorismo e soprattutto sotto il ricatto di aprire le frontiere ai flussi migratori provenienti dall'Africa. Cioè,
e che insomma queste minacce ultimamente vanno molto di moda qui in Europa, no? Dal sud, da est, pensiamo a un altro dittatore come Erdogan, che è uguale pure lui, insomma. Quindi.
Esatto, sì, i due regimi, anche se all'opposto, perché uno è pro fratelli musulmani, infatti ogni volta Erdogan nelle fotografie, se lo vedete bene, sta sempre il simbolo di Raba,
certo,
la piazza in cui si massacrò centinaia di fratelli musulmani, quindi in teoria politicamente è all'opposto di Sisi, che invece viene dall'esercito, ma in teoria le politiche sono molto simili: repressione, carcere per ogni quisquilia, elezioni non libere e così via dicendo, e soprattutto a livello internazionale, per avere questa legittimità a livello internazionale, la minaccia delle migrazioni. Cioè apriamo le frontiere se voi non ci appoggiate, e la minaccia del terrorismo, e questo spiega la guerra appunto nel Sinai. Per quanto riguarda, mi senti?
Sì, ti sento, appunto. Entriamo alle pressioni, no, mentre stavo in silenzio e riflettevo, perché è vero che parliamo dell'Egitto, non mi vorrei allargare, anche perché fra poco insomma dobbiamo riflettere, no? Hai parlato di Sinai, mi è venuto immediatamente in mente politica anche sempre contro il terrorismo, ma in realtà volta ad arginare i flussi migratori la fa anche Israele rispetto al Sinai, no? In cui ti dice
esatto,
no, io lì devo chiudere, devo fare un muro, mi pare ultimamente Netanyahu parlava addirittura di un muro elettrificato per impedire il terrorismo. La realtà ci racconta, e ci raccontano anche le proteste interne, che lì è per firmare il flusso dei migranti, soprattutto etiopici,
esatto,
eritrei, somali, per
esatto,
cui insomma non è che siamo nati sotto,
no,
come dire, ieri
no,
proprio
no,
nell'interpretare.
La struttura è perfetta, cioè questa, sì, un po', ogni tanto si usa il terrorismo, ogni tanto si usa la paura dei migranti, però in effetti le due cose sono, i due temi sono effettivamente legati per legittimare ogni sorta di politica repressiva e criminale, ecco, perché appunto leggevo, io sinceramente l'ho letto qualche giorno fa su Furria, appunto sul blog Furria, di questo muro che è elettrico, che viene costruito, 200 chilometri di muro elettrico che viene costruito da dallo Stato criminale razzista di Israele nel deserto del Negev, e quindi sì, e che fino a prova contraria in effetti l'Israele aveva sempre motivato per protezione, per sicurezza, per lo Stato di Israele. Ma in realtà lo stesso criminale Netanyahu, quando durante un'ultima intervista pubblicata dal giornale, dal principale giornale di Israele, Haaretz diceva appunto che è peggio sono peggio i flussi migratori di Afghanistan.
Sì, sono più pericolosi del terrorismo, ha dichiarato.
Esatto.
Infatti, ne avevamo parlato.
Sì, sono più pericolosi gli africani e le africane sul territorio israeliano che il terrorismo jihadista, e questo penso che basti a spiegare molto, anche perché questa dichiarazione avviene con l'altra grossa notizia, cioè che il capo della polizia dello Stato di un altro Stato europeo, in questo caso l'Italia, è andato ad accordarsi con l'Egitto per fare scuola di polizia, appunto, per formare la polizia di frontiera di non so se 12 o 14 stati africani,
sì, tra cui c'è anche l'Egitto, insomma, mi sembra. Quegli accordi sono specifici con l'Egitto, altri sono
l'accordo è con l'Egitto, cioè un quadro comune che era stato già firmato a settembre e che entrerà in azione biennale, un progetto biennale di formazione di guardie di frontiera praticamente, che però avrebbero il compito di andare negli stati di origine a formare altre guardie di frontiera, e fanno parte, adesso sono impreciso perché non ho il computer davanti, sono non so se 12 o 20 stati africani che faranno parte appunto di questa scuola, fanno formazione, ma la cosa penso molto molto grave, anche se corrisponde alla politica italiana del ministro di questi ultimi anni, del ministro Minniti, del governo Gentiloni, è quella di appunto di ingaggiare direttamente la polizia italiana in questi paesi, e addirittura è andato Gabrielli, cioè il capo della polizia, è andato al Cairo, il che in Italia ancora si continua a ripetere il fatto che i rapporti tra Egitto e Italia sono ancora tesi, imperfezioni sarebbero un po' da evitare, ecco, perché in effetti i rapporti tra Italia e Egitto non sono mai stati, secondo me, almeno che sono leggera personale, non sono mai stati in crisi, anzi, cioè, è stato solo quel periodo in cui l'Italia ha deciso bene di spostare una persona in formato coi fatti, l'assassino di Giulio Regeni, e chiudere praticamente gli occhi su tutti i massacri che continua a compiere il regime, perché noi, ed è questo che è importante, perché al di là della politica istituzionale, delle elezioni eccetera, c'è una ci sono due piaghe adesso in Egitto, che sono quelle delle sparizioni forzate. Continuamente arrivano informazioni di persone che spariscono, di famiglie che spariscono, di attivisti che spariscono, di uomini e donne anziani che spariscono e che poi spesso ricompaiono, spesso no, come per esempio un giovane che si chiama Matuni, che è sparito da 2 anni, ma non si hanno più tracce, e questo è uno, quindi le sparizioni forzate di cui nessuno parla, e dall'altra parte c'è un abuso totale delle corti
militari,
delle corti militari. Da dicembre 2017 a gennaio, siamo a marzo, 39 esecuzioni già fatte, e altre persone che aspettano di essere, per esempio ci sono due ragazzi che sono stati condannati e il cui ricorso è stato respinto ieri, che possono essere impiccati da un momento all'altro, probabilmente domani ci svegliamo la polizia, veniamo a conoscenza di persone che sono state impiccate in una maniera, tra l'altro, cioè, al di là dell'impiccagione, c'è anche la maniera in cui lo fanno, cioè chiamano la famiglia di andare a ritirare il corpo della persona impiccata, chissà quando e chissà dove.
Sì, no, infatti ci sono delle cose che appunto non dovremmo mai stancarci, come dire, di raccontarle e di parlarne, ovviamente, no? Parliamo appunto di sparizioni forzate e quant'altro, purtroppo una pratica per tanti, insomma, ascoltatori e ascoltatrici di questa radio conosciuta, se prendiamo ricordiamo tutti i regimi dittatoriali del centro e del Sud America, no? Molto meno raccontata rispetto, diciamo, al nostro vicino Medio Oriente, e quindi
esatto,
ci sembra.
Ma poi voglio dire, sì, perché spesso poi ripeto, in questi giorni, per esempio, si parla tanto di elezioni, ed è giusto che si faccia, perché è un'accusa anche per dire, spesso, non lo so, si dice che si parla anche della dittatura, del fatto che si abbia solo un candidato, che si tratta di un oppositore formale durante le elezioni, dell'affluenza, di tutte queste cose, ma veramente sarebbe occasione per dire quello che il regime sta facendo in questi anni a livello di repressione, di morti, di sparizioni forzate. Cioè, vivere in Egitto significa, per le attiviste e gli attivisti, i compagni e le compagne, significa appunto vivere con l'ansia della polizia che viene, ti prende a casa e ti fa sparire, e poi magari ricompari, oppure non lo so, di tutti dei tribunali militari che continuano, cioè in maniera, ogni martedì c'era un periodo di tempo in cui tutti i martedì e tutti i mercoledì qualche persona veniva impiccata, perché appunto le sentenze del tribunale militare sono inappellabili, non sono militari i tribunali civili con tutta la procedura eccetera, quello che definono è inappellabile, quindi veramente siamo alle tra l'altro parliamoci seriamente, il regime egiziano a livello interno si legge solo con queste misure.
Guarda,
certo. È meglio non finire nelle mani della polizia, perché altrimenti non se ne esce vivo.
Certo. Ecco. Guarda, ti ringrazio veramente. Un'ultima cosa, proprio un commento brevissimo, perché insomma dobbiamo passare a un altro argomento. Mi dispiace un po' troncarti, ma sicuramente avremo occasione, credo, insomma, di riparlarne a lungo, perché non spegneremo l'attenzione sull'Egitto. Un altro commento che facevano, insomma, vari, ma non mi ricordo chi, insomma, dell'egiziano sempre legato al governo, è che comunque ci sono questi giovani che non si interessano di niente, solo il calcio e la moda. E tu accennavi invece, diciamo, a molti attivisti. Quello che, insomma,
allora io inviterei tutte le persone che non so se chi ha scritto questo, chi ha detto questo, però ti ripeto, di fronte a una dittatura così micidiale, io mi metterei nelle persone che decidono di ingaggiarsi a livello politico, di fare opposizione politica, cioè non è da tutti, ci vuole anche un coraggio e una forza interiore, dei valori eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi compagni e compagne che in Egitto rischiano per il fatto di opporsi al regime, ce ne sono tanti altri che probabilmente non hanno la forza, allora la nostra ottica deve andare a vedere come riescono ad opporsi, perché alla fine, cioè, c'è un'opposizione chiara, netta, quella frontale, è quella che noi tutti ammiriamo, per esempio in persone come Mahmoud Masri o tante altre, che escono e entrano alla prigione, che hanno paura eccetera, cioè, che hanno paura anche quotidianamente, perché poi significa vivere con la paura. Ce ne sono tante altre che esprimono opposizione in una maniera differente, e la possiamo vedere nel modo di vestirsi, per esempio, in quello che fanno, in quello che dicono in maniera sottaciuta. Cioè, è facile giudicare o parlare di questa
ovviamente mi riferivo a un tipo di stampa, insomma, che continua ad attribuire all'apatia lo scarso interesse delle giovani regge.
Non lo so, guarda, un tipo di stampa italiano?
No, egiziano.
Anche. Sì, ah no, vabbè, ma quella è la propaganda del regime, sì, no.
Sì, no, poi alcuni italiani gli vanno un po' dietro, alcune cose legge. Avremo attenzione anche a leggere che come valuteranno queste elezioni, però diciamo che come al solito, no, vengono riprese un po' le veline ufficiali.
Ah sì, no, ma immagino che quella lì sia, no, in Egitto, scusa, non ne ho parlato, cioè, scusa se mi assolto, ma in generale c'è anche tutta la repressione che riguarda il giornalismo,
certo.
L'inviata del Times, una persona molto molto seria, ho dimenticato il Beltree, penso sulla pronuncia inglese fattivo, però comunque su internet, io la seguivo su Twitter, una persona molto seria con articoli anche molto pesanti contro il regime, è stata assunta qualche giorno fa. Poi c'è Shao Kahn, per esempio, il fotografo che è in carcere da 3 anni e che continuamente gli viene, cioè fare giornalismo in Egitto è una presa, significa fare opposizione, significa andare contro il regime, perché ormai in Egitto c'è una sola versione, cioè la versione dei fatti è quella, ragion per cui io penso che questa agenzia di stampa avesse voluto le code ai seggi elettorali, e invece la gente ha dimostrato bene che, e i giovani soprattutto, perché la maggior parte della popolazione egiziana è giovane, ha detto chiaramente non ci crediamo a questa farsa, non ce ne frega niente sostanzialmente di questo regime. Ma io sono sicuro che, e lo vediamo nei film che comunque escono, nei documentari, anche nella satira che fanno al regime di Al-Sisi, per esempio tutta la propaganda hanno messo su internet delle parodie di questi, della propaganda elettorale di Sisi, anche questo è fare opposizione, perché se la polizia rimonta a Facebook a quello che ha fatto quel video, cioè, è finita, probabilmente sparirà il giorno dopo.
Bene,
bisogna tenere conto di tutto,
certo.
Questo è una dittatura
sicuramente, insomma, però insomma, a noi ci interessava non solo, come dire, ci interessa raccontare, dare anche a chi ascolta questa radio, insomma, gli elementi anche per poter comprendere come si vive in Egitto, che significa stare sotto un regime dittatoriale, raccontarlo pezzo per pezzo.
È una cosa che veramente molto molto pesante, anche che scarica a livello emotivo, che scarica veramente. Non lo so, non mi viene nemmeno l'aggettivo giusto per dirlo. Sta di fatto che quando si ha la possibilità si fa bene a ricordare quello che succede, si fa bene a ricordare soprattutto chi lotta nelle carceri e chi lotta nelle strade contro nelle aule di tribunale per i diritti umani, cioè, stiamo dicendo in Egitto, perché è importante, perché sono vera opposizione, ecco, sono la vera opposizione, al di là delle urne, di cui a me personalmente interessa poco.
Che comprendo perfettamente. Guarda, ti ringrazio veramente, insomma, che ci hai aiutato anche a ricostruire, no? A confrontarci su questo percorso, insomma, su quello che sta avvenendo in Egitto, no? Su questo percorso, diciamo, su quello che ha messo in piedi la dittatura. Ti saluto, ti ringrazio di nuovo, grazie, e sicuramente ci risentiremo dalle frequenze di questa radio.
Ok, ti ringrazio, grazie a te e a chi mi ha ascoltato. Grazie.
Grazie, ciao. Grazie, ciao.